Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio. Questa è l'ultima puntata del 2024 del programma che, come ripetiamo sempre, non si ferma mai, d'altronde racconta un mondo, un settore in costante movimento. Dunque ben ritrovati e auguri da Andrea Ferro. È un 2024 che si chiude, in parte ne abbiamo già parlato lunedì scorso, con i nuvoloni che si addensano anche sul mercato di furgoni, autocarri e tir. E non c'è ancora il dato definitivo di dicembre, ma dopo il tonfo di novembre per i veicoli industriali meno 24,6%, è probabile che il 2024 si chiuderà senza il segno più. E allora facciamo il punto sul mercato tra presente e futuro con il primo ospite di oggi. È Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Unrae, l'Unione dei Costruttori Esteri, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Quindi dicevo, un 2024 deludente, al di sotto delle aspettative.
Un anno a due facce. Il primo semestre di quest'anno si è rivelato in termini di immatricolazioni totali più alto rispetto al primo semestre del 2023, mentre il secondo semestre, quindi da luglio a novembre senza il mese di dicembre, fa registrare già un meno 17. Quindi diciamo così, la flessione è cominciata subito dopo, diciamo, l'entrata in vigore della deroga degli ADAS.
Spieghiamo però meglio cosa è successo.
Significa che c'è stato, come dire, una corsa all'immatricolazione per smaltire un po' lo stock dei veicoli che c'erano a terra privi dei sistemi di sicurezza che sono entrati o diventati obbligatori dal 7 luglio di quest'anno. Quindi diciamo così, questo ha influenzato positivamente il mercato del primo semestre, ma di fatto il secondo semestre c'è stato un crollo di immatricolazione.
Ecco, ci sono categorie che in particolare hanno trainato questo crollo.
Sì, diciamo che in questo caso mi riferisco in particolar modo ai pesanti, quindi i veicoli sopra le 16 tonnellate, che sono quelle che hanno subito la flessione maggiore.
Per invertire questa tendenza, quali sarebbero le misure, gli interventi da adottare, almeno secondo i costruttori?
Ma ricette, la bacchetta magica non ce l'abbiamo, qui vuol dire problema a radici profonde, è un problema che, voglio dire, affonda e origina da un'economia che fa fatica, una produzione industriale che, voglio dire, è in flessione, e questo chiaramente meno produzione industriale, meno merce e meno, diciamo così, domanda di trasporto. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Ora, gli stimoli dovrebbero essere stimoli alla domanda e all'offerta, ma dovrebbero essere, come dire, di ampio respiro, incentivi di carattere strutturale che non guardino solo a domani mattina, ma che siano di un orizzonte temporale di qualche anno, per consentire agli imprenditori, come dire, di guardare a degli investimenti in una logica di medio-lungo termine.
Tendenza da invertire, perché altrimenti la strada che conduce ad un sistema di trasporti sempre più sostenibile diventa davvero in salita. Pensiamo agli obiettivi posti da Bruxelles, Starace.
Senza entrare nella dinamica o nelle polemiche elettrico o non elettrico, il tema è: l'Italia oggi ha un parco circolante più anziano d'Europa, oltre 15 anni, quello sopra 16 tonnellate, e questo chiaramente ha un impatto rilevante sia in termini di impatto ambientale, CO2, di emissioni, che di sicurezza stradale. Basterebbe sostituirli con degli veicoli di ultima generazione e già saremmo, diciamo, a metà dell'opera.
Accennava prima ai veicoli elettrici, beh, di tir e autocarri così alimentati se ne vedono ancora. Ora pochi.
Ma in realtà i veicoli elettrici sono già disponibili presso le concessionarie e sono immatricolabili, quindi, come dire, il prodotto c'è, è un tema di impiego di questo tipo di prodotto. È chiaro che in questo momento le soluzioni che sono a disposizione sono specifiche e disegnate per un certo tipo di trasporto. Pensiamo alla raccolta di rifiuti, pensiamo a certi tipi di distribuzione, quindi in quell'ottica e in quei segmenti l'elettrico va benissimo e fa un eccellente lavoro. In altri, ad esempio quello a lungo raggio, bisogna ancora lavorarci.
E comunque, al di là di quello che mi sta dicendo, un mezzo elettrico costa ancora troppo rispetto ad un veicolo diesel, e soprattutto le imprese medio-piccole non possono permettersi investimenti così onerosi, tanto più in questo momento.
E questo è certo che sì, ed è per questa la ragione per la quale, diciamo, noi chiediamo comunque, come succede anche in altri paesi, degli incentivi o direttamente all'acquisto o comunque degli sgravi, ad esempio sulle autostrade, sulle tasse di circolazione, quindi tutti elementi che possono contribuire a alleggerire il costo iniziale e quindi l'adozione di questo tipo di veicoli.
Ecco, ma quanto costa in più un tir elettrico rispetto ad un tir a gasolio?
Beh, diciamo, siamo nell'ordine di grandezza di 3 volte, diciamo così. Questo è l'ordine di grandezza, poi chiaramente dipende dalle batterie, dipende dal numero di batterie, dipende dalle specifiche del veicolo, però questo è l'ordine di grandezza.
Alla luce di queste considerazioni, Starace, le chiedo di prendere la palla di vetro e formulare qualche previsione per l'anno che sta arrivando.
Beh, la palla magica, non c'è molto da, voglio dire, guardare palle magiche, a meno che non intervengano elementi di carattere, voglio dire, straordinario, che come quelli che abbiamo vissuto nel recente passato tra pandemie e guerre che hanno evidentemente influenzato il mercato. Io mi aspetto un anno 25 in flessione, quindi un continuare questo trend già cominciato nel secondo semestre di quest'anno, una forchetta probabilmente a doppia cifra che si attesterà tra il 10 e il 15% di flessione.
L'ultima cosa, Starace, in questi mesi si è parlato tanto della crisi dell'automotive riguardo al mercato delle auto, crisi da parte dei costruttori europei incalzati dalla concorrenza sempre più forte dei produttori asiatici. Ecco, si può parlare anche di un rischio crisi per il vostro comparto?
No, è un mondo a parte. Io adesso non voglio entrare nel perimetro, diciamo così, di un'area che non è mia, come quella delle auto, ma voglio dire, la flessione, ad esempio, nelle auto è una flessione generalizzata, non è causata esclusivamente o solo, come dicono in tanti, dall'elettrico. Di fatto non si comprano più auto, perché in concessionaria si trovano anche le endotermiche, quindi voglio dire, è un tema profondo, di nuovo, di inflazione, di potere d'acquisto degli salari, cioè la gente, voglio dire, non ha più, come dire, la possibilità oppure rinvia l'investimento a causa del fatto che, voglio dire, d'acquisto e i salari non si sono adeguati ai costi della vita. Ecco, questa è la verità vera. Il nostro settore, che è un B2B, quindi parliamo di imprese, è diverso, ma chiaramente indirettamente influenzato anche da questi elementi. Dire, se diminuiscono i consumi, è chiaro che diminuisce la domanda di trasporto e quindi evidentemente anche la domanda, diciamo così, di veicoli industriali.
Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, Unrae l'Unione dei Costruttori Esteri, grazie, buona giornata e auguri.
Grazie a voi, auguri anche a voi.
Dal 1 gennaio e fino al 31 le imprese di autotrasporto potranno presentare le domande e ottenere il rimborso sulle accise su gasolio e HVO consumati nel trimestre ottobre-dicembre. L'importo è di 214,18 € per 1000 litri. Non possono beneficiare del rimborso i veicoli categoria Euro 4 o inferiore e i veicoli con massa inferiore alle 7,5 tonnellate. E entro il 23 gennaio potranno essere presentate le domande per ottenere il bonus formazione autotrasporto 2025. Complessivamente sono stati stanziati 5 milioni di euro, stanziati a favore di attività formative del personale delle imprese di autotrasporto sul fronte delle nuove tecnologie, della sicurezza, del miglioramento della gestione aziendale. I corsi devono essere svolti tra il 27 febbraio 2025 e il 1 agosto 2025. I contributi variano in base alle dimensioni dell'impresa. Tra le spese coperte dal bonus formazione rientrano i costi per docenti, tutor, consulenti e altre attività direttamente collegate all'attività didattica. E ora andiamo in Sardegna. In generale, come raccontiamo da mesi, è un momento difficile per le imprese di autotrasporto, soprattutto per le medio-piccole, e allora lo è ancora di più per le imprese isolane sulle quali gravano ulteriori extra costi di gestione. Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Allora, tra gli extra costi di cui parlavo prima, figura pure quello da sostenere per i collegamenti con la Corsica. Che cosa sta succedendo?
Allora, purtroppo i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica in questa fase del 2024 hanno subito una ennesima interruzione, ma è l'ultima di una serie che da diversi anni caratterizza quella tratta. C'è una tratta che va da Santa Teresa a Bonifacio, che viene interrotta sempre per condizioni a volte di tipo meteorologico, meteo marino, ma spesso anche per la inadeguatezza dei mezzi di trasporto, delle navi che fanno quella tratta. A seguito di questo, naturalmente, con l'interruzione di quella tratta e con la mancanza di garanzie di avere una continuità di trasporto, i nostri trasportatori che hanno commesse da e per la Sardegna verso la Corsica, sono spesso costretti a rimanere bloccati, rimangono bloccati o in Corsica o nel porto di Santa Teresa senza alcun preavviso, senza una possibilità di avere alternative. E questo quindi condiziona la possibilità di svolgere il loro lavoro. Diciamo che quando noi ci mettiamo a ragionare di insularità e di difficoltà legate all'insularità, qualità, a parte altre problematiche di costi, questo è un gap, come può essere evidente, incolmabile, perché il trasportatore non può decidere in maniera autonoma come gestire la sua attività. Le lascio solo immaginare che cosa succede se io ho preso una commessa e un committente mi chiede una prestazione di trasporto per appunto trasporto di merci o per arrivare a fare un lavoro in Corsica. E io non sono in grado di rispettare scadenze, tempi, sono diciamo da una parte disincentivato a fare quel tipo di lavoro e dall'altra parte ove io lo prendessi rischio delle grandissime penali, quindi questo compromette anche la possibilità di garantire un certo standard di continuità e quindi questo fa perdere opportunità ai nostri trasportatori.
Questo dunque per i collegamenti con la Corsica, ma poi c'è un mare di problemi, non è solo una metafora, perché tra la Sardegna e il continente c'è appunto il mare. Ed ecco che tiriamo fuori l'espressione continuità territoriale, come mi è già capitato altre volte di dirlo, direi sembra più uno slogan che qualcosa di concreto.
Ma allora, il tema della continuità è un tema davvero complesso. È un tema complesso perché riguarda le persone, spesso, è meglio, è noto perché riguarda le persone quando si tratta di un aumento di costi legati al turismo, per esempio, le persone che viaggiano, sardi e non sardi per turismo. Ma il tema della continuità di trasporto per le merci è un tema tutto economico che riguarda ovviamente più il nostro mondo delle imprese. Le lascio immaginare che cosa significa gestire un'azienda di trasporto quando si deve fare obbligatoriamente un passaggio con un traghetto per raggiungere destinazioni o per il prelevamento delle merci, per il carico o per lo scarico delle merci. Quindi ci sono degli extra costi organizzativi, ho la necessità di dotarmi di più attrezzature, quindi di più camion, di più rimorchi, di organizzare il mio tempo di trasporto in maniera diversa. È un tema talmente complesso che andrebbe davvero affrontato in maniera specifica con oggettivamente una incentivazione per colmare questo gap.
Poi Fada, c'è un'altra questione che riguarda le condizioni in cui si ritrovano talvolta gli autotrasportatori durante le traversate. Non sempre, infatti, per loro c'è posto in cabina, tantomeno durante le feste di fine anno o nei ponti di primavera. Questo significa l'impossibilità di riposare adeguatamente. Un autista che non riposa può diventare un problema di sicurezza per sé come per gli altri, ma in generale talvolta non c'è posto neppure per i mezzi.
Certo, ovviamente i ragionamenti che fanno gli armatori in mancanza di una garanzia, di una diciamo una clausola di salvaguardia, spesso magari si trova lo spazio per far viaggiare il mezzo, ma non c'è la garanzia di avere una cabina, una cuccetta adeguata per poter fare il viaggio. E questo è ovvio, compromette la possibilità di fare quella tratta. Questo è un tema che abbiamo cercato di affrontare in passato in maniera diciamo un po' fa parte del nostro mondo, in maniera un po' artigianale abbiamo cercato di trovare degli accordi specifici con gli armatori, però non può essere lasciato alla discrezionalità delle parti, ci deve essere una garanzia perché le persone non possano essere lasciate a terra, anche perché questo compromette effettivamente diciamo la bilancia commerciale tra la Sardegna e le altre località, i mercati di destinazione anche delle nostre merci, questo viene compromesso in maniera pesante.
Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura, grazie, buona giornata e auguri. E a proposito di feste, ricordo i divieti su strade extraurbane e autostrade per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Dopodomani Capodanno stop dalle 9 alle 22, così domenica 5 e lunedì 6, giorno dell'Epifania. Finisce qui l'ultima puntata dell'anno di Hashtag Autotrasporti. Vi ricordo gli altri appuntamenti di Radio 24 per raccontare questo mondo. Giovedì punto Autotrasporti con il palinsesto delle feste giovedì prossimo in onda intorno alle 13.08 e poi il sabato alle 13.15 come sempre Container. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio e buon anno.
Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.